Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Cari amici radioascoltatori di Pop Theology, buon anno da Federico Piana, benvenuti in questa trasmissione, la prima del 2025. Federico Piana, vi ricordo ancora, lo sapete, la possibilità come sempre di scrivere al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail rvi, che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va. E in questa puntata di festa io saluto Padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità di Itri e delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta. Benvenuto Padre Antonio, tanti auguri anche a te.
Grazie dell'invito, buon anno a tutti quanti, grazie dell'invito che mi hai rivolto per parlare oggi all'inizio del nuovo anno 2025.
Ecco, esatto, parliamo innanzitutto della pace. Oggi è la giornata mondiale della pace e devo dire che il messaggio di Papa Francesco è molto bello, è molto toccante. In qualche modo ha a che fare, Padre Antonio, con la remissione dei debiti. Ecco, e con il perdono, e poi parleremo anche del collegamento che c'è con il giubileo che si è aperto la notte del 24, la sera del 24. Senti, parliamo di questo messaggio. Che cosa ti ha colpito particolarmente leggendolo, Padre Antonio?
Sì, effettivamente è un testo molto importante, perché a parte che è collocato all'interno di un cammino giubilare che intendiamo fare in questo anno, con il primo giorno del nuovo anno, effettivamente siamo più direttamente coinvolti in questo progetto di pace, di riconciliazione, di perdono. Già il titolo che il Papa ha scelto per caratterizzare questo suo messaggio ci dice che cosa ci aspetta in questo anno 2025 da fare: rimettere a noi i nostri debiti, concedici la tua pace. Federico, vorrei partire proprio da quello che scrive il Santo Padre al numero 1 di questo messaggio, perché ce l'ho davanti a me, l'ho riletto tante volte, già l'avevo ascoltato e riletto. Dice: all'alba di questo nuovo anno, donatoci dal Padre Celeste, tempo giubilare dedicato alla speranza, rivolgo il mio più sincero augurio di pace ad ogni donna e uomo, in particolare a chi si sente prostrato dalla propria condizione esistenziale, condannato dai propri errori, schiacciato dal giudizio altrui e non riesce a scorgere più alcuna prospettiva per la propria vita. A tutti voi speranza e pace, perché questo è un anno di grazia che proviene dal cuore del Redentore. Un anno di grazia. E la grazia per che cosa? È perché chiaramente, come dicevi tu, il Santo Padre insiste molto sul concetto della remissione dei debiti. C'è un debito internazionale molto pesante dei paesi poveri, e il Papa ha chiesto anche durante l'apertura dell'anno santo e successivamente questa estinzione del debito. Quali sono i debiti che hanno contratto i popoli poveri? Perché chiaramente in una condizione di sfruttamento, come dice il Santo Padre, contrarre dei debiti nei confronti delle istituzioni a livello globale e mondiale, perché chiedono soldi per potersi sostenere ed accumulando chiaramente somme ingentissime a livello economico, questo debito aumenta di anno in anno e non possono estinguere perché non ci sono le risorse economiche per poterlo fare, soprattutto perché quelle che sono le materie prime, quelle che sono le loro risorse di carattere economico, vengono utilizzate e sfruttate dalle multinazionali, dalle internazionali, i poteri economici, e di conseguenza chiaramente si trovano in una difficoltà estrema. Il Papa in questo anno giubilare 2025, segnato alla speranza e indirizzato sulla speranza, il primo atto fondamentale che chiede è quello di estinguere questo debito. Lo si può fare perché effettivamente se noi diamo un aiuto economico sistematico ai paesi poveri, invece di aiutarli estinguiamo tutto ciò che devono restituire in qualche modo a chi aspetta che venga restituito ciò che gli è dovuto. È un atto politico, un atto economico che si può fare benissimo se c'è la volontà di poter azzerare una situazione internazionale che mette i paesi poveri in una condizione di dipendenza dagli altri, di mancata libertà. Il Papa su questo insiste molto, quindi chiede sinceramente e autenticamente di poter realizzarlo, questo scopo fondamentale dell'anno giubilare 2025, l'estinzione del debito. Questo è il primo concetto che con te volevo portare avanti.
Ecco, Padre Antonio, Papa Francesco in questo messaggio che noi stiamo esaminando, perché appunto oggi, ripeto, è la giornata mondiale della pace, c'è un concetto che ci pone, come dire, alla nostra riflessione, ed è questo concetto qui, cioè ciascuno deve essere responsabile di quello che accade nel pianeta. Ecco, molti dicono, ma io sono piccolo, sono una persona insignificante, faccio una vita oscura, diciamo così, tranquilla, cioè, che colpa ce n'ho se la casa comune va in fiamme, come dice Papa Francesco. Invece il Papa ci richiama a questa responsabilità. Ecco, io ti chiedo, che responsabilità è quella alla quale, diciamo così, fa riferimento Papa Francesco?
Ritornando su questo messaggio giustamente che stiamo analizzando, il Papa chiede un cambiamento culturale. Giustamente tu dici, che cosa possiamo fare individualmente? Certo che possiamo fare moltissimo, perché noi apparteniamo a questa umanità. Ogni essere umano che fa parte di questa umanità può fare molto per se stesso e per gli altri. Se ho una mentalità distorta e continuo a camminare in questa mentalità distorta di disinteresse, di disimpegno, di sfruttamento, di non amore per il creato, per quelle che sono le cose che il Signore ha messo a nostra disposizione, significa che io non voglio cambiare. Segni di speranza nel mio cuore non ce ne sono, perché continuo a fare le stesse cose. Tu giustamente dici, io individualmente cosa posso fare? Tantissimo, cambio. Se non mi comporto bene, se disprezzo, se non amo, se non perdono, se non presto attenzione, se sono indifferente, se addirittura sfrutto il creato, se violento la natura, se violento le persone in tanti modi, non soltanto fisicamente ma psicologicamente, significa che il mio essere nel mondo è un essere disastrante, innocente, nel senso più pieno della parola, in quanto il mio comportamento, il mio agire non favorisce una comunione, una condivisione, una corresponsabilità, ma sono e immagino dal contesto dell'umanità. Giustamente quindi il Papa ci chiede una presa di coscienza di ciò che posso fare io individualmente, poi chiaramente mi estendo come famiglia, come gruppo, come nazione, come comunità internazionale, cioè possiamo fare tanto se ognuno di noi si mette davanti a se stesso, direi quasi allo specchio, dire ma io che sto facendo per questa umanità? Oltre che a pensare a me stesso, ai miei interessi, a coltivare quelle che sono le mie esigenze personali, che cosa faccio perché questa umanità, questo mondo in cui io vivo, in questa era in cui mi sto muovendo, posso fare e faccio effettivamente per il bene di essa? Rispondere a questa domanda penso che sia fondamentale, oggi che è l'inizio del nuovo anno civile e soprattutto, come dicevi tu, giornata mondiale della pace, il piccolo o grande contributo che posso dare lo posso chiaramente determinare io. E parto da quella convinzione, carissimo Federico, dal fatto che noi possiamo molto fare a partire dalla famiglia, dalla cultura, che quel cambiamento culturale che ci porta a dire ma io in famiglia, nella scuola, nella società, nella politica, nell'amministrazione, nei compiti che mi sono assunto anche liberamente o che mi sono stati assegnati, come agisco? Agisco con responsabilità, faccio il bene comune o faccio il bene personale? Sfrutto le situazioni per soltanto affermare me stesso oppure far crescere la comunità nell'insieme? E questo è il passaggio culturale che Santo Padre ci chiede in questo anno della speranza, anno giubilare.
C'è un altro elemento, diciamo così, anche di riflessione, Padre Antonio, che Papa Francesco inserisce in questo messaggio, ed è non solo la remissione del debito che il Papa, come dicevi tu, chiede a tutte le nazioni, non solo come fece anche Giovanni Paolo II nel 2000, nel giubileo del 2000, chiese una riduzione se non un azzeramento, ma il Papa pone una questione che credo sia la questione centrale di tutta la nostra epoca, ossia la difesa della vita. Il Papa dice, beh, guardate che non c'è pace senza la difesa della vita. Mi viene in mente anche quanti aborti, no, hanno dovuto subire, diciamo così, gli occhi del Papa, no? Quanto dolore, il Papa lo ha sempre ripetuto, è un omicidio. Ecco. Io ti chiedo questo, la difesa della vita come può essere realizzata anche? Quali sono le prospettive che noi abbiamo per cambiare quella cultura della quale parlavi, Padre Antonio?
Sì, tocca un tasto molto importante che Papa Francesco, da quanto sta al soglio pontificio, ribadisce continuamente. A volte viene anche interpretato male su questi aspetti qua. Lui ribadisce esattamente in questo messaggio il rispetto della sacralità della vita umana, dal momento del concepimento fino all'ultimo istante della propria esistenza, perché la vita è un dono di Dio, non è una nostra proprietà. Noi siamo dei semplici amministratori di questo dono. E allora, siccome il dono della vita riguarda tutti, non riguarda soltanto la mia o la tua vita, ma riguarda tutta l'umanità, questa vita va difesa in tutti i modi e sempre, in tutte le situazioni, soprattutto nelle situazioni più fragili. Ecco il segno della speranza, come giustamente dicevi tu. Il Papa sta assistendo a un mondo in cui c'è una carneficina sistematica della vita umana, nel senso più vero della parola. Immagino le guerre, immagino le violenze, immagino il tema dell'aborto, che tu giustamente evidenziavi, che il Papa indirettamente e anche esplicitamente cita in questo messaggio. Il segno di speranza significa che dobbiamo ripartire da riconsiderare il dono meraviglioso della vita che il Signore ci ha dato a tutti gli esseri umani, agli 8 miliardi quando ne siamo attualmente sulla Terra, e che deve essere amata, protetta e difesa in tutti i luoghi della Terra, al di là della condizione economica, sociale, ambientale, di salute, di politica, di nazione, di territorio. Tutti siamo tenuto a difendere la nostra vita, ma anche difendere la vita degli altri, soprattutto in questo tempo così difficile, la vita dei bambini, quelli più fragili, perché di fronte alle tragedie che stiamo vivendo in questi giorni, anche di lo scorso anno, fine anno 2024 e oggi all'inizio anno, ci dobbiamo interrogare che cosa facciamo effettivamente noi esseri umani del XXI secolo dell'era cristiana per difendere la vita. La stiamo rendendo sempre più un numero, sempre dissacrata in tanti modi, perché la tecnologia avanza, perché gli interessi economici prevalgono sull'aspetto anche della difesa della vita. E se chiaramente mettiamo in difesa l'economia, in primo luogo l'economia, e non mettiamo in difesa la vita umana, si ribatte una situazione di carattere morale, etico. Di conseguenza io penso che sia fondamentale, come ci raccomanda il Santo Padre in questo testo del messaggio, di ripartire proprio dal concetto: io che considerazione ho della mia vita? Se non rispetto la mia vita, non rispetto anche la vita degli altri, per cui tutto ciò che è forma di violenza nei confronti della mia vita, aborto, perché non è difesa della vita, la vita che ho messo in essere perché sono un papà e una mamma di famiglia, eccetera, eccetera. La droga, l'alcol, la violenza, l'offesa, le guerre, tutto ciò che è negativo, che offende la vita, io da che punto devo vedere queste situazioni, se sono a favore o sono contro? Se siamo contro dobbiamo lottare perché la vita emerga nella sua bellezza, nella sua straordinaria ricchezza, in tutti anche di questa terra, in tutte le parti del mondo, altrimenti ecco facciamo soltanto discorsi aleatori, astratti, ma concretamente non prendo posizione e soprattutto non agisco per difendere questa vita.
C'è il tema che il Papa lo introduce facendo gli auguri per questo 2025 appena iniziato, che è il tema della vera pace. Io ti chiedo, qual è la vera pace? Il Papa parla di vera pace duratura, perché il mondo, penso io, Padre Antonio, ma correggimi se sbaglio, ha un'idea di pace un po', come dire, che non è corretta, no, dal punto di vista cristiano, una pace che vuol dire assenza di guerra. In realtà la pace non è assenza di guerra e di conflitti. Ecco, ma che cos'è la pace dal punto di vista cristiano? Come la intendiamo noi?
La intendiamo nella misura in cui intendiamo il Salvatore come unico Dio che è venuto su questa terra per salvarci. Dobbiamo recuperare i concetti di pace, di rapporto personale con il Creatore, il Redentore e il Salvatore, il nostro Signore Gesù Cristo, la pace della nostra coscienza, la pace che parte dalla grazia di Dio. Giustamente tu dici come cristiano, noi parliamo come cristiani, e come cristiani sappiamo benissimo che io non avrò mai pace, non posso parlare di pace agli altri se non sono in pace con la mia coscienza, col mio essere credente, col mio essere anche persona umana in relazione agli altri. Perché noi è vero che parliamo di pace a livello globale e noi desideriamo questa pace, l'assenza di guerre come dici tu, ma non è soltanto questo aspetto qui, perché possono anche non esserci le guerre, Però se poi le guerre a livello mondiale non si traducono in pace vera, cioè in un rapporto di solidarietà, di fraternità, di condivisione a livello piccolo o grande, quella pace è soltanto apparenza, è assenza di guerra, ma non è vera costruzione di un rapporto di fraternità che mi porta a relazionarmi all'altro, al mio fratello, nel modo più vero e autentico possibile. Giustamente la pace parte da noi, dal nostro cuore, e parte dal fatto che io continuamente sto in comunione, in dialogo con colui che è il principe della pace. Stiamo nel contesto anche dell'ottavario del Natale, sappiamo benissimo che oggi celebriamo anche, oltre che la giornata mondiale della pace, celebriamo anche la solennità di Maria, Madre di Dio, la regina della pace, come la invochiamo. Allora se noi vogliamo fare veramente un cammino di cristiani nel contesto anche di un anno giubilare che stiamo celebrando da pochi giorni, è chiaro che dobbiamo essere costruttori di pace, artigiani di pace, come dice Papa Francesco, che significa che devo partire, come ha ricordato anche nella benedizione Urbi et Orbi, il giorno di Natale, dobbiamo essere costruttori di pace nella famiglia, nei luoghi dove agiamo, operiamo, nella scuola, nel mondo del lavoro, dovunque ci troviamo. Costruire la pace che significa intessere rapporti di dialogo, di comprensione, di ascolto, di libertà, senza mettere noi avanti agli altri, ma semplicemente cercando, come è giusto che sia, perché la pace si costruisce così, cercando un posto umile, ultimo, possibilmente marginale, per far sì che gli altri, che pure hanno valori, hanno dignità, possono anche esprimere la loro idea, la propria convinzione, e possono dare il loro contributo nel costruire un mondo più giusto.
Padre Antonio, tu lo hai accennato, no? Oggi sì. È la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, sì. Diciamo così che iniziamo un nuovo anno civile chiudendo l'ottava di Natale, e questo è il 1° gennaio, è il compimento, diciamo così, del grande giorno di Natale che dura 8 giorni, dal 25 dicembre sì. A proprio al 1° di gennaio. Ecco, tu lo accennavi. Ti chiederei di fare un po' una riflessione su questa solennità importante.
Rapportare proprio all'inizio dell'anno civile, perché l'anno liturgico sappiamo benissimo, lo sanno i nostri radioascoltatori, che inizia con la prima domenica di Avvento. Noi stiamo nell'anno civile, classificato come l'anno 2025 della nascita di Gesù dopo Cristo. Cosa significa mettere sotto legge la protezione della Madonna questo anno civile? Significa affidare alla Madonna, che è la custode del Salvatore, oltre che San Giuseppe, il custode del Redentore, tutto un cammino che vogliamo sviluppare nel corso di questi 364, 65, 66 giorni, dipende dagli anni, se sono più o meno ampliati in base al mese di febbraio. Appunto per questo la Chiesa ha voluto giustamente dedicare questa giornata iniziale dell'anno civile alla Madonna. Ritornando a quella che è stata la definizione dogmatica, il primo fondamento della teologia mariana, che è appunto Maria Madre di Dio, la Theotokos, cosa che noi normalmente ricordiamo in questo giorno per dire che la Madre di Dio, la Vergine Santissima, è Madre di Dio perché ha accolto nel suo grembo virginale Gesù, ed essendo la Madre di Dio è Madre di tutta l'umanità. Quindi, iniziando il nuovo anno liturgico, come dici tu, anzi l'anno civile, la Chiesa ha voluto nella liturgia affidare a Maria la custodia di questo anno civile. Come è stato sempre da parecchi anni, questa giornata iniziale dell'anno civile è sotto legge della protezione della Madonna, sotto questo titolo, Madre di Dio. Affidiamoci alla Vergine Santa, che è la regina della pace, è la regina della Madre della Santa Speranza, come spesso la invochiamo anche nella nostra liturgia delle preghiere lauretane, perché questo anno che abbiamo iniziato da poche ore sia veramente un anno di pace, serenità, tranquillità e di speranza, di riportare al centro della vita di noi, noi che stiamo parlando, ascoltando, e degli altri, Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, perché tutto viene fatto nel nome suo, è il principio e la fine, l'alfa e l'omega, come ricordiamo nella liturgia del giorno di Pasqua, che è agganciata anche al Santo Natale.
Padre Antonio, abbiamo una decina di minuti ancora, poco meno di 10 minuti. Io ti vorrei far fare una riflessione sul giubileo del 2025, di quest'anno che è iniziato appunto con l'apertura della Porta Santa in San Pietro, appunto il 24. È un giubileo che Papa Francesco ha voluto che fosse dedicato totalmente alla speranza. E Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno, no, Padre Antonio? Le guerre, Ucraina, Terra Santa, ma anche in posti dimenticati come il Sudan, tensioni in Sud Sudan, in Myanmar. Ecco, la speranza. Ecco, io ti chiedo di fare una riflessione su questo, perché il giubileo che occasione ci dà? Un'occasione unica e irripetibile, direi, no?
È un'occasione, me ne dici tu, effettivamente, di grazia, come l'ha detto anche il Santo Padre, sia nella bolla di indizione del giubileo, spesso non confondite, cioè la speranza non delude, attingendo questo tipo di affermazione teologica da San Paolo, apostolo, che infatti nei prossimi giorni aprirà anche la Porta Santa a San Paolo fuori dei muri, il 5 esattamente, se ricordo bene, per dire che siamo di fronte a un anno di grazia, un anno in cui dobbiamo alimentare questa virtù teologale. Non dimentichiamo che parliamo della speranza non soltanto come desiderio di realizzare qualche cosa di diverso, di positivo, in meglio nella vita nostra e dell'umanità, ma come esperienza forte di Dio che, alimentandosi al sorgente della grazia di Dio attraverso la misericordia, la preghiera, la partecipazione al sacramento, attraverso il pellegrinaggio e appunto pellegrini di speranza che Santo Padre ha definito questo anno, dobbiamo recuperare quella dimensione più santa della nostra vita, una vita di grazia. E la grazia, Federico mi insegni, non è che qualche cosa andiamo a comprare sui mercati, la grazia è un rapporto profondo che io alimento attraverso i sacramenti della penitenza e l'Eucaristia ogni giorno possibilmente, perché se non parto da questo dono meraviglioso che il Signore mi dona continuamente attraverso i sacramenti da Lui istituiti, la grazia è soltanto un discorso così astratto, ma in realtà io come vivo il mio rapporto di gratitudine, di ringraziamento, di accoglienza del disegno di Dio nella mia vita, se non mi metto alla sua scuola, alla scuola della sua parola, alla scuola della santità che devo recuperare attraverso l'allontanamento della mia vita da una condizione di peccato, forse anche di scoraggiamento, di delusione, di abbattimento. È una virtù fondamentale, teologale, quindi perché è rapportato a Dio, è chiaro che deve essere alimentato dalla sorgente stessa di questa virtù che è Dio stesso. Quindi penso che sia fondamentale nel disegno anche di Papa Francesco di questo anno giubilare, che la speranza che sia al centro dell'esperienza di preghiera, di contemplazione, di celebrazione, di cammino che dobbiamo fare senza mai scoraggiarci, anche dove c'è la sofferenza, dove c'è la croce, dove c'è la malattia, dove c'è la morte, dove c'è la prova, non dobbiamo soltanto vedere il negativo, dobbiamo vedere lo stimolo per dire ma noi possiamo e dobbiamo superarlo con l'aiuto di Dio, tutto ciò che apparentemente è segno di distruzione, di disperazione, e dare spazio alla nostra vita con quella grazia che ci apre alla gioia del vivere con Dio, per Dio e con i fratelli, in comunione con loro, perché la grazia santificante che ricevo attraverso il perdono, la riconciliazione, attraverso il sacramento della penitenza, che è tipico dell'anno giubilare, ecco, perciò si parla anche delle indulgenze plenarie che noi possiamo lucrare attraverso l'attraversamento della Porta Santa, che non è un attraversamento soltanto fisico, simbolico, ma attraverso la porta che è Cristo, e Cristo è la nostra porta, noi raggiungiamo quello stato di grazia che poi diventa stato di grazia nella famiglia dove stai tu, nella mia comunità dove sto io, a servizio dei fratelli, come sacerdote, come ministri della parola, dell'Eucaristia, della confessione, o voi lasci come ministri della carità che dovete svolgere, perché portate nel cuore gioia e speranza, un sorriso, il sorriso di Dio.
Padre Antonio, come si acquistano, non so, si diceva si lucrano, si acquistano, insomma, come si ottengono le indulgenze? Ecco, qual è tecnicamente le cose che dobbiamo fare? Ecco, se puoi dare un piccolo sunto, no? Magari chi è all'ascolto non lo sa, sicuramente non ha tutti gli elementi, però è importante ricordare che bisogna fare tanti piccoli passaggi che sono essenziali.
Io suggerirei prima di tutto, perché è facile oggi più che mai poter attingere direttamente l'informazione, Federico, dalla bolla di indizione del Santo Padre per quanto riguarda il lucrare l'indulgenza plenaria, perché è facile, ci vuole prima di tutto la confessione, il sacramento, il pentimento. Non è che mi vado a confessare, vabbè, ho fatto l'atto liturgico del ricevere il sacramento, ma il pentimento sincero della propria vita, della vita passata e il proposito di non commettere gli stessi errori. Quindi chiedere perdono al Signore nel sacramento della riconciliazione per quanto riguarda appunto i peccati commessi. Sappiamo benissimo che l'indulgenza non estingue il peccato, le colpe, ciò che in poche parole noi abbiamo acquisito nel corso dei nostri errori, accumulando purtroppo debiti. E l'indulgenza plenaria estingue queste diciamo pene che dovremmo in qualche modo scontare o su questa terra o nell'aldilà con il purgatorio. Per cui l'indulgenza che la Chiesa ci concede è un dono straordinario, si possono lucrare, come dicevi tu, adesso ottenere, si usa un'altra terminologia, perché non si vanno a acquistare le indulgenze, ma si ottengono dalla grazia di Dio, in questo modo, penitenza, comunione, partecipazione all'Eucaristia, attraversamento della Porta Santa, il pellegrinaggio come segno anche di una conversione quasi fisica, di voler cambiare, rinnovarsi a livello personale. Certamente sappiamo benissimo, non tutte le persone si possono permettere di andare a Roma, alle quattro basiliche papali, in cui sono state aperte le porte sante, più il carcere di Re Bibbia, è una porta simbolica, quella che Papa Francesco ha aperto anche nel carcere, per dire che anche i detenuti hanno diritto ad acquisire le indulgenze plenarie, in un luogo da cui non possono uscire, chiaramente è stato fatto questo segno simbolico. Però fondamentalmente l'attraversamento delle porte sante sono le quattro basiliche che ben conosciamo, è un segno esterno, per cui facciamo questo cammino, ma soprattutto ecco, accostiamoci ai sacerdoti e con una sincerità del nostro cuore di revisionare un po' la nostra vita, impegniamoci a far sì che questo anno giubilare sia un anno di conversione profonda del nostro modo di vivere, perché tutti sbagliamo, tutti siamo peccatori, qua nessuno è santo, anche chi vi parla non è che si ritiene un santo, magari lo fossi, ma camminiamo verso la santità. Cerchiamo di migliorarci giorno per giorno e tutto ciò che in qualche modo ostacola un cammino di santità e purtroppo è peccato, lo dobbiamo togliere, cercare di fare ogni sforzo possibile a livello di preghiera, a livello di attenzione ai nostri comportamenti, perché il male non abiti dentro di noi, ma abiti bene, abiti Dio.
Padre Antonio, abbiamo 4 minuti per concludere questa trasmissione. Io ti chiedo di rimettere, diciamo così, all'attenzione dei nostri radioascoltatori anche il rapporto tra il giubileo e la carità. Lo abbiamo accennato prima, però credo che sia fondamentale. Non possiamo vivere un giubileo, come dire, da soli, appartati, no? Perché non funzionerebbe, mi pare.
Come hai detto tu giustamente, ogni giubileo alla base della conversione personale mette anche l'altro aspetto, quello che di mettere le persone in relazione ad altre persone. E la carità è il fondamento per realizzare un giubileo concreto, fatto di gesti, di solidarietà, di attenzione. Si parla giustamente, parla non soltanto nel messaggio, ma anche nella bolla indizione del giubileo di carità. È perché fondamentalmente non c'è nessun risvolto di carattere spirituale se il giubileo non traduce quello che noi ci ripromettiamo di fare in gesti di attenzione verso gli ammalati, verso gli esclusi, verso gli stranieri, verso i maltrattati, verso le persone che non contano. Cioè, in poche parole, se noi vogliamo mettere in essere tutto ciò che il giubileo ci chiede come impegno personale e comunitario, dobbiamo praticare le opere di carità e le opere di misericordia corporale e spirituale. Non a caso Federico, il Santo Padre ha indetto anche un anno giubilare specifico sulla misericordia, e non lo dimentichiamo, nel 2015-2016 c'è stato questo anno giubilare straordinario. Questo è un giubileo ordinario che capita, come per norma, ormai stabilito da diversi secoli, ogni 25 anni, prima era ogni 50 anni, prima ancora ogni 100 anni, che ci convoca per fare che cosa? Comunione, fraternità, pace, amore, giustizia, verità. Ecco il senso della carità che passa come impegno giubilare con i nostri gesti semplici.
Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi in questa prima puntata di Pop Theology del 2025. Tanti auguri ancora, Padre Antonio.
Grazie a voi, auguri di nuovo e di buon anno 2025. Il Signore ci benedica e ci protegga sempre in ogni giorno di questo anno appena iniziato.
E noi ci diamo appuntamento a questo punto con Padre Antonio Rungi, che sarà con noi ospite tutte le domeniche di questo mese di gennaio, e potete scrivere al 335 12 43 722 e naturalmente potete scaricare la trasmissione tramite il sito, andate su vaticannews.va, cliccate su Radio Vaticana, c'è l'icona in alto e poi scegliete scegliete la trasmissione Pop Theology. Da Federico Piana ancora tanti auguri di buon anno.
Hashtag Pop Theology.